vi presentiamo i Beatles.
George, John, Ringo, Paul.
La voce inconfondibile di Paul McCartney, catturata al Vigorelli di Milano durante la prima e unica tournée italiana, fine giugno 1965. Una tournée nella quale il dato costante era l'impossibilità di ascoltare le canzoni in silenzio, perché il frastuono prodotto dalla bolgia dei fan sopravanzava il volume della musica. Un saluto da Paolo Prato. Oggi vi voglio parlare, a quasi 60 anni di distanza, di un evento memorabile che ha cambiato il volto della musica giovanile, e non solo. L'occasione mi viene data da un libro, Beatles in Italy, i Beatles in Italia 1965, De Ferrari editore. Lo firma Ferdinando Fasce, storico di lungo corso, ex ordinario di storia americana all'Università di Genova, che già da tempo veste i panni dell'ACAFAN, così si definisce, il fan accademico. Voglio citare il suo fondamentale La musica nel tempo, una storia dei Beatles, uscito da Mondadori nel 2018. Fasce ci spiega perché i Beatles erano ancora un fenomeno minore da noi, stante le dimensioni del mercato, un terzo di quello britannico, un quarto di quello francese, il problema della lingua poco diffusa e dei gusti, dei generi tradizionali ancora dominanti. Che cosa c'era per i giovani allora, a metà degli anni 60? Era stato inaugurato da poco il Piper Club, che ospitava i primi gruppi stranieri e dava il via alla stagione del beat. C'erano i primi raduni di Ciao Amici e c'era il canto a giro. Erano un po' questi i modelli molto recenti della diffusione della nuova musica, specialmente nelle due sedi di Milano e Genova, dove i Beatles vennero ospitati nei Palasport. Il capitolo interessante su Aspettando i Fab Four si apre sul personaggio di Leo Wachter, colui che portò i Beatles in Italia, il primo impresario moderno ebreo nato in Galizia ma milanese d'adozione. Parlava yiddish con Brian Epstein, il manager dei Beatles. Fondò una società apposita per gestire l'impresa beatlesiana e fu lui a scegliere i supporter della band di Liverpool, scegliendo tra le varie opzioni offerte dalla Cari, l'etichetta che distribuiva i Beatles in Italia, tra questi Fausto Leali, New Dada e Peppino Di Capri, colui che riscosse il maggiore successo. Alla Rai non interessavano i Beatles, lo ritenevano un fuoco di paglia, e anche il grosso della stampa condivideva l'idea considerandoli un fenomeno passeggero. No, Scalato, il brano che abbiamo ascoltato all'inizio veniva da una registrazione pirata. I Beatles conquistano Milano, così titola il Corriere della Sera, e tutta la grande stampa viene mobilitata per l'occasione. Natalia Aspesi per Il Giorno, Gianni Minà per Ciao Amici e Big, Rubens Tedeschi per L'Unità. Nelle conferenze stampa si ascoltano le classiche battute sui capelli lunghi, sul dormire molto, che è la loro preoccupazione principale, i paragoni con Shakespeare, inglese come loro, che dicono di ammirare anche se non ha venduto altrettanti dischi. Poi il concerto, insomma, basta che Paul dica ciao al microfono per suscitare grida di gioia tra le fan impazzite. Sono proprio loro a prendersi la scena, le ragazze daranno via al divismo moderno. Cito da uno dei tanti articoli riportati da Fasce: le mani nei capelli o a coprire il volto, lo sguardo entusiasta e incredulo, la bocca spalancata nell'atto di gridare a pieni polmoni la propria irrefrenabile passione. È un viluppo di gesti, impulsi, pose e sensazioni dello stato nascente, apprese dalle foto della Beatlemania mondiale, trasmesse a onda dalla chimica dello stare insieme nella folla. Era un po' quello che Durkheim chiamava effervescenza.
Is in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Of her, but she thinks only of him, and though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do?
Baby's in Black, uno dei 12 pezzi proposti nella tournée italiana e proposti anche in quella francese che precedeva quella italiana. Due terzi dei brani erano originali, come questo, un terzo erano cover. Quella che abbiamo ascoltato era peraltro una versione da studio inclusa nell'album The Beatles in Italy, pubblicato per promuovere il film Help, sfruttando proprio l'eco della tournée italiana. A Genova si legge, nelle pagine del Secolo, a firma di Mauro Manciotti: bravi i Beatles a Palasport, ma la folla non è impazzita. Infatti solamente 4.000 sono i fan che riempiono il molto più capiente Palasport di recentissima costruzione. Era semivuoto, la sera raddoppia, ma insomma non fu un granché. E i critici anche qui parlano di un fenomeno irrimediabilmente inglese. Cito uno dei tanti articoli che gettano, diciamo, veleno: una spinta all'evasione per popoli introversi e complessati quali gli anglosassoni. Tuttavia, intellettuali come Gianni Rodari, Mario Pasi e Arpino colgono invece tratti inediti degni di essere presi sul serio. Scriveva appunto Arpino: dietro questa corrida, festa campestre, rito pagano, un'ansia di vita vera, non solo di isteria, non solo baccano, che percorre largamente inascoltata l'universo adolescenziale. E queste impressioni vengono raccolte 60 anni dopo da alcune interviste che l'autore ha fatto a vari fan e varie fan che all'epoca assistettero al concerto genovese. Da queste interviste emerge appunto un dato interessante, quello che gli studiosi chiamano la democrazia delle ragazze, una presa di parola all'insegna dell'urlo, una sfida non solo al mondo adulto, ma alla maschilità. A Roma si legge sui giornali tiepida l'accoglienza dei romani, anche per via della scelta del Teatro Adriano, che aveva una capienza assai ridotta rispetto ai palasport del nord. Anche sui quotidiani della capitale impera lo scetticismo, si legge che, cito tra virgolette, il fenomeno straordinario del loro fascino risiede nella capacità di questi che non sono che quattro ceffi, quattro zazzere, quattro sublimi idioti. La capacità dunque di scatenare con il loro elettrico e pandemico delirio il pandemonio nel pubblico dei giovani fan che escono afoni, scalmanati, affranti, ma felici. Ma tra di loro, almeno la sera, ci sono personaggi come Mastro Ianni, La Magnani, Katrin Spack, Ursula Andres, Sordi, Rachel, insomma, il gota del cinema italiano. Alla fine Fasce cerca di trarre un bilancio, ed è un bilancio per nulla eccezionale: circa la metà dei biglietti restano invenduti, 45.000 circa su 90.000 disponibili, ma è comunque un evento importante che sancisce un cambio generazionale che non è più possibile ignorare. Lo scrittore Ottiero Ottieri paragona i suoi 12 anni vissuti durante la guerra in Abissinia ad ascoltare noiosissimi discorsi di Mussolini con i 12 anni di sua figlia, beatlesiana sfegatata, che vive un'adolescenza senza Edipo collettivo, spregiudicata, beffatoria, musicale. Almeno questo, scrive Ottieri, li renderà migliori di noi. La matematica impossibilità di delirare per la guerra. E allora, i Beatles in Italy, i Beatles in Italia 1965 di Ferdinando Fasce offre uno spaccato di storia del costume che aiuta a comprendere modi e ragioni di una cultura giovanile in nuce dai caratteri planetari. Fasce dialoga con notizie tratte dai giornali, archivi di Stato, testimonianze anche inedite e con la più autorevole letteratura beatlesiana. Le quattro giornate dei Beatles sembrano una sorta di cold case che, indagate con gli strumenti di oggi, a 60 anni di distanza, rivelano una piccola rivoluzione dei comportamenti che interessa le relazioni familiari, i rapporti tra i sessi, la centralità della musica e delle apparenze per i baby boomers. Un libro dunque che può soddisfare tanto il fan, che ci ritrova dati, interviste, analisi al microscopio, quanto l'accademico, che vi respira aria di casa e può riconoscersi nelle ampie riflessioni su musica e società. She gets to saying goodbye. Should've think twice.
gonna do?